Abbiamo parlato questa mattina di un versetto, Lucian ha letto: chi si vanta, si vanti nel Signore. E spesso quando parliamo, si parla con le persone, gli argomenti che vengono fuori sotto sotto sono sempre un vanto personale per quello che facciamo, per quello che siamo, per come lavoriamo. E spesso si traspare sempre questo, diciamo, orgoglio per quello che si fa, si è, eccetera. Questa mattina Lucian ha parlato di questo versetto: chi si vanti nel Signore, e penso che spesso il cristiano ha difficoltà a vantarsi nel Signore. Spesso questo vanto, è facile averlo tra queste quattro pareti, ma fuori di qua si prova invece, anziché un vanto, un sentimento completamente diverso. E oggi parleremo della vergogna. Tante volte invece il cristiano, ahimè, cade nella vergogna, che è un qualcosa di diverso, è un sentimento che il dizionario dice un senso di impaccio, di timore dovuto a timidezza, ritrosia, paura, senso di inferiorità. E penso che in questo, a cominciare da me, tutti noi combattiamo con questo sentimento, con questa emozione che attraversa le nostre vite. Ed è un argomento che la Bibbia prende in esame, ed è una raccomandazione che nello specifico oggi vedremo un passo, faremo una piccola pausa dalla normale predicazione di Matteo, prenderemo in esame una specifica raccomandazione che Paolo offre a Timoteo, in vista del quale, per esortarlo a far fronte a questo problema, a non aver vergogna del Vangelo. E vi invito ad aprire 2 Timoteo capitolo 1, dal versetto 6, che dice: leggo. Dice: per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Il termine vergogna in questa epistola viene nominata tre volte nel giro di pochissimi versetti. Al versetto 12 Paolo dice: non me ne vergogno perché so in chi ho creduto. E al versetto 16 dice che concede il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena. Questo è un tema molto importante, e lo guarderemo, lo valuteremo nelle prossime due domeniche, perché è molto fondamentale, perché attraversa spesso la nostra quotidianità, quindi ho ritenuto opportuno approfondire questo aspetto. Parla direttamente al mio cuore in modo molto profondo e forse, chi lo sa, forse io più di voi ne abbiamo bisogno. E voglio che comprendiamo esattamente questa verità in un modo, con un quadro completo. E dobbiamo comprendere il contesto nel quale Paolo sta scrivendo. Mentre Paolo scrive, si trova incarcerato a Roma. E probabilmente sono gli ultimi giorni, sicuramente l'ultima epistola che abbiamo noi tra le mani. E Paolo scrive questa epistola come una sorta di testamento, un testamento spirituale rivolta nello specifico a Timoteo, e lo scrive proprio nei giorni imminenti la sua morte, in un luogo, pensate, oscuro, difficile, in compagnia di gente magari di dubbia morale. Paolo si preoccupa non tanto delle sue circostanze specifiche, ma si preoccupa di fortificare questo uomo, questo Timoteo, questo uomo che ha condiviso con lui molte battaglie. Paolo sa di essere alla fine della sua corsa, alla fine dei suoi giorni, alla fine del suo ministero e il suo obiettivo principale che gli è rimasto è ancora lottare per il Vangelo. Nonostante le circostanze lo limitassero nella sua azione, quello che può ancora fare è scrivere un qualcosa che possa aiutare qualcuno ad andare avanti. Timoteo infatti deve prendere questa testimone che Paolo gli sta dando per portare avanti quanto Paolo sapeva e non doveva essere perduto. Timoteo, a differenza di Paolo, ha un carattere completamente diverso. Noi conosciamo Paolo come un uomo molto forte, sappiamo che è sempre stato risoluto ad andare avanti in tutta la sua vita, nonostante tutte le difficoltà che ha avuto. Leggendo il libro degli Atti possiamo riconoscere quante difficoltà ha avuto e come nessuna di queste difficoltà l'abbia potuto limitare nel suo compito. E quindi, però, Timoteo ha un carattere completamente diverso, forse più, se vogliamo, umano, e in un certo modo ha bisogno di essere rincuorato nel suo compito. E probabilmente Timoteo ha tratto molta della sua conoscenza, ma anche della forza dalla compagnia con Paolo. Ma in questo momento Timoteo si trova solo, ovviamente, e Paolo gli sta indicando di trovare forza in quello che è dentro ogni cristiano, la forza che lo Spirito Santo conferisce a ogni credente. Troviamo anche altre indicazioni che Timoteo, in un certo modo, l'azione di Timoteo potesse avere qualche problema nella Chiesa. In Prima Corinzi, capitolo 16, versetto 10, Paolo dava un'indicazione a questa Chiesa dicendo che se viene Timoteo, guardate che stia fra voi senza timore. Quindi era un uomo che combatteva con tanti sentimenti contrastanti. Pensate, dentro una chiesa, questo uomo poteva essere limitato dal timore che altri fratelli, e non solo, potevano far nascere in lui. E questa lettera forse è un'indicazione del fatto che Paolo potesse essere intimidito dalle situazioni, un po' spaventato, perché ovviamente le sfide erano tanto. E in un certo modo, di pari passo, Timoteo sappiamo era un uomo giovane, non era proprio maturo come un uomo come Paolo verso la fine dei suoi anni, e oltremodo aveva molte sfide dentro la Chiesa, ma anche fuori della Chiesa, perché la persecuzione stava sempre via via aumentando. Persecuzione verso i cristiani è nata a seguito dell'incendio di Roma, quando Nerone ha incolpato di questo incendio i cristiani e si è sparso poi in tutto l'impero e di conseguenza c'era anche questo tipo di pericolo e di timore di perdere la vita. Timoteo era chiamato a difendere la Chiesa da ogni tipo di errore teologico o filosofia che potesse entrare, ma era chiamato anche a difendere la sua stessa vita fisica da questa persecuzione nascente. E in un certo modo forse poteva anche avere paura di fare la stessa fine di Paolo che in questo momento stava scrivendo questa sua, ultima lettera. E Paolo aveva investito molto tempo con Timoteo, è stato il suo proprio istruttore personale. Per molti anni Timoteo ha goduto di questa compagnia e Paolo ha fatto in modo che Timoteo potesse usare questa sua conoscenza in molte chiese. Ma adesso è arrivato un punto fondamentale. Al capitolo 2, versetto 1, Paolo gli dice: Tu dunque, figlio mio, sii forte nella grazia che è in Cristo Gesù. L'intera epistola è un appello alla forza nel servizio spirituale contro ogni tipo di opposizione. E anche Paolo era preoccupato, ovviamente nella circostanza che si trovava, ma era non preoccupato tanto perché la sua vita stava volgendo al termine, ma ero preoccupato perché il ruolo di Timoteo era fondamentale. Se Timoteo avesse fallito, era in gioco la trasmissione dell'insegnamento cristiano. E quindi vediamo che Paolo non ha perso, non, alla fine della sua vita, rinchiuso tra quattro mura, il suo senso di servire la Chiesa, il suo senso della missione. Non è distratto dalle sue circostanze personali e ancora focalizzato sull'avanzamento del Vangelo. E per esortare Timoteo, Paolo inizia questa epistola, nei primi cinque versetti usa un modo per arrivare poi al cuore di quello che vuole comunicare. Paolo scrive al versetto 1, usa la sua autorità, la sua autorità per trasmettere queste ultime cose a Timoteo. Al versetto 2 dice: Timoteo, mio caro figlio, grazia e misericordia, caro figlio, usa un apprezzamento personale. E poi prega per lui al versetto 3, ringrazio Dio che servo, e dice: ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere. E poi mostra il suo affetto personale al versetto 4, ripenso alle tue lacrime, desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia, e chiude questo preambolo a questa lettera al versetto 5 quando ricorda la fede di Timoteo, che Timoteo aveva una nonna e una mamma credenti. Quindi Timoteo è un uomo che ha una ricca eredità del Signore, solidamente ancorato alla fede, ed è in questa sua realtà che lui deve andare avanti nel suo servizio. E per un servizio efficace in Cristo sono necessarie una forte motivazione con un atteggiamento determinato. Qual è questo atteggiamento? È l'atteggiamento di non vergognarsi di Cristo. Per dirla in un altro modo, in senso positivo, Paolo sta dicendo a Timoteo: devi avere coraggio, devi andare avanti, qualsiasi cosa possa succedere. E questa è un'indicazione per ognuno di noi, per chiunque, in un certo modo, noi come credenti siamo tutti chiamati a fare avanzare il Vangelo. Non importa quanto costa, non importa cosa significa, non importa quale opposizione ci può essere di fronte, tutti siamo dei piccoli Timoteo, a diverso titolo e in diversi modi, che lottano per portare avanti il messaggio. E in questi versetti Paolo parla di una questione fondamentale, come detto, usa il termine vergogna 3 volte, perché era il cuore di questa difficoltà che Timoteo stava vivendo. E diciamocelo francamente, il termine, il senso di vergogna, come detto, è un senso, è un'emozione che spesso noi viviamo nella vita di cristiani. Ognuno di noi ha avuto sicuramente delle occasioni nella vita, me compreso, in cui ci siamo vergognati per qualche motivo di parlare di Cristo o del Vangelo o di essere legati a Lui. Forse ci siamo vergognati perché abbiamo provato imbarazzo, forse avevamo paura di essere rifiutati dagli altri, forse avevamo paura di non saper usare delle parole adeguate alla circostanza, forse possiamo aver avuto anche paura che le persone dicessero: beh, ma la tua vita non è all'altezza di quello che tu mi stai dicendo. Che sia lavoro, che sia famiglia, che sia in qualsiasi ambito, penso che tutti noi, prima o poi, ci siamo trovati in una situazione nella quale ci siamo vergognati di parlare di Cristo. E quindi, temendo il rifiuto o l'imbarazzo, o preoccupandoci di mettere a repentaglio la nostra posizione, la nostra reputazione, e di perdere la nostra reputazione, abbiamo assunto un atteggiamento diverso da quello che invece Timoteo era chiamato ad avere. Se vogliamo avere successo nel servire il Signore, dobbiamo raggiungere il punto nel quale dobbiamo essere vincitori sulla vergogna, vincere l'imbarazzo, la paura o qualsiasi cosa sia. Pensate, non è solo aver paura di una persecuzione fisica. Timoteo era sì sotto questo tipo di minaccia che avrebbe potuto costargli la vita, ma la Bibbia dice che sempre in ogni ambito la paura è una gabbia che ti limita in tutte le tue azioni. È una trappola. Avere paura solo di quello che la gente può pensare o dire, o di come potranno reagire se noi parliamo di Cristo, è sufficiente per limitare il credente a tacere. Noi non siamo soli in questo club. Potrebbe, ed è molto utile, vedere che un grande uomo nel corso della sua vita ha avuto vergogna di Cristo. Se andassimo al Vangelo di Matteo, capitolo 26, si parla di Pietro, diciamo l'uomo più autoritario, più forte, sicuramente quello col carattere più determinato a seguire il Signore. Anche lui è caduto in questo problema. Sappiamo che a seguito della cattura di Gesù da parte dei sacerdoti, quando si riuniscono con Gesù per poterlo accusare, tutti i 12, tutti i discepoli avevano abbandonato per vergogna o per paura, il Signore Gesù. Forse Pietro in questo è un po' più coraggioso rispetto agli altri perché ha il coraggio di entrare nel cortile dove si svolge questo processo. Ma laddove poi viene riconosciuto, vi ricordate cosa succede? Per 3 volte, quando viene qualcuno, la serva o qualcun altro, dice: ma tu fai parte della cerchia di questi uomini, nega giurando e in un certo modo anche imprecando per salvarsi da quella situazione. Penso che abbiamo sentito molte volte questa storia del rinnegamento di Pietro. È molto facile salire sul carro di coloro che accusano Pietro per debolezza. Com'è possibile rinnegare Cristo, come è possibile cadere in questo terribile, questa faccenda di rinnegare questo uomo con il quale aveva passato tanto tempo. Quale peccato si è macchiato Pietro per mentire in quel modo? Eppure, senza eccezione, ognuno di noi che ama il Signore ha avuto i propri momenti in cui avremmo potuto, anche noi in un certo modo siamo stati chiamati a affermare che appartenevamo a Cristo e lo abbiamo rinnegato. Ed è triste, ma è meraviglioso anche guardare la storia di Pietro come va avanti, perché sebbene Pietro abbia commesso un grave peccato, la sua situazione è stata guarita dal Signore Gesù. Nel capitolo 21 di Giovanni si conclude questo Vangelo proprio col fatto che il Signore Gesù va proprio da Pietro, vi ricordate, in occasione di questa pesca sulla spiaggia, e per tre volte, così come tre volte lo aveva rinnegato, Gesù lo richiama con questa triplice frase: Pietro, mi ami? E Pietro dice: sì, tu sai che ti voglio bene. E il Signore Gesù gli dice per tre volte: pasci le mie pecore. Il Signore doveva ristabilire questo uomo e lo fece in un modo che Pietro comprendesse la gravità di quello che avesse fatto, e si però il Signore vuole ristabilirlo perché Pietro avrà un grande compito. Infatti, a seguito di quella giornata, quella mattina, il carattere di Pietro viene stravolto, viene cambiato. E lo troviamo in Atti, nel capitolo 2, che con gran coraggio va a Gerusalemme e riesce a predicare di fronte al popolo e ai farisei, accusandoli di aver ucciso il Signore Gesù. Chiede con forza il pentimento e 3.000 persone, in occasione di questo sermone di Pietro, si convertono. Pietro, passato dalla vergogna di Cristo all'essere un audace annunciatore dello stesso Gesù, che un tempo, in quell'occasione, è stato per lui motivo di imbarazzo e di paura. Ed è solo quando passi dalla vergogna, dalla paura, che vinci questa cosa e comprendi però il valore di Cristo, che puoi diventare utile per Dio. Dove c'è audacia e coraggio e una convinzione e un impegno incrollabile per annunciare Cristo, non importa quanto possa costare, allora si diventa utili servitori di Dio. È possibile che Timoteo fosse un po' debole come Pietro, che tendesse, causa il suo carattere, a fare in modo che la timidezza prendesse più potere nel corso della sua esistenza. Non credo che meditasse di abbandonare la fede, ma la parola dice qua che si stava in un certo modo raffreddando. Penso che la fiamma della fede si stava un po' spegnendo, non aveva più così grande vigore. Penso che la battaglia che Timoteo stava incontrando era una battaglia che aveva un caro prezzo e in un certo modo lo stava ponendo un freno a quello che lui doveva essere. Per cui, così come Pietro si è vergognato di Cristo, ma quando è riuscito a raddrizzare la sua vita è stato utile, molto utile, e anche Timoteo doveva in un certo modo fare fronte a questa sua problematica affinché lui diventasse utile. Ed è un argomento molto importante quello della vergogna, perché non solo abbiamo visto un personaggio che è caduto, ma abbiamo anche altri passi nei quali la vergogna viene insegnata direttamente dal Signore stesso Gesù. In Matteo capitolo 10, versetto 2, il Signore Gesù dice che chiunque mi confesserà davanti agli uomini, anch'io lo confesserò davanti al Padre mio che è nei cieli. In altre parole, Gesù sta dicendo apertamente che coloro che, quegli uomini che annunciano che non si vergognano di lui, saranno da lui riconosciuto come tali. E nel capitolo 10, versetto 33, Gesù dice che chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ora, questo è un argomento molto importante perché ci mostra il fatto che chi continua, e ovviamente Pietro non ha perso la salvezza, ma a rinnegare Cristo, a non essere, a non esporsi mai in pubblico, Gesù parla di una questione profonda di salvezza. Gesù sta dicendo che chi si vergogna continuamente di lui, costantemente di confessarlo, in un certo modo Gesù si vergognerà di riconoscerlo davanti al Padre. Non appartiene a lui, non appartiene nessuno a lui se essi non hanno coraggio di parlare di lui. E Gesù nel capitolo 10, versetto 34, dice che c'è un grande costo da pagare per annunciare il suo nome agli uomini. Dice: non pensare che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Non sono venuto a portare la pace, ma una spada. Perciò sta parlando di un costo e dice: perché sono venuto a mettere un uomo contro suo padre, sua figlia contro sua madre, una nuora contro la sua suocera e così via. Annunciare Cristo ha un costo che Gesù stesso riconosce e lo trasmette e prepara i suoi. In altre parole, Gesù stava dicendo ai suoi discepoli più stretti prima e a noi oggi che parlare di lui sicuramente avrebbe creato delle problematiche nel mondo che era intorno alle persone. E al versetto 37 finisce dicendo che chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce, cioè chi non è disposto anche a morire per me e non mi segue, non è degno di me. In altre parole, devi essere disposto a confessarmi a qualsiasi prezzo, anche laddove può costarti la vita. Marco capitolo 8, versetto 38 dice che giova all'uomo guadagnare il mondo intero e perdere la sua anima. Che cosa darà un uomo in cambio della sua anima? E poi Gesù dice: perché chiunque si vergogna di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, ti vergogni, cioè non, chi si vergogna di lui, pensate, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre. Pensate quale grave affermazione qua il Signore Gesù pone su questo aspetto. C'è un peccato perciò schiacciante tra le persone che non si pentono e questo peccato è quello di vergognarsi di Cristo. Quelle persone che non vogliono niente a che fare con lui e non vogliono essere riconosciute come suoi discepoli. E sappiamo che, come abbiamo appena intravisto, il Signore stesso si vergognerà di loro e non li farà e non saranno salve. Ora, cosa stiamo dicendo? Che sono le persone che proprio non mostrano mai nessun tipo di ravvedimento, che sono coloro quelle che disconoscono Cristo sempre e si comportano come se persone irridenti perché è la stessa natura dell'uomo. Ma noi come cristiani siamo chiamati cristiani, pensate, siamo suoi rappresentanti, non è una cosa che dovrebbe investire le nostre vite. Come può uno che ama il Signore Gesù Cristo vergognarsi di Lui, che è il nostro, che chiamiamo Signore e Salvatore? Eppure, come detto, in molti modi sottili, tante volte lo siamo e tante volte abbiamo provato vergogna di Lui. Forse non arriveremo mai a un ambiente ostile come ha vissuto Pietro nel cortile dei sacerdoti. E forse non siamo arrivati mai a rinnegarlo temendo di aver che la nostra vita andasse in pericolo. Eppure, nonostante tutto, siamo spesso caduti in questo tipo di problema. Quindi la gravità evidenziata non solo dalla vergogna di Pietro, ma vergognarsi è una cosa seria, perché ti rende inutile per il servizio, come ha fatto nel caso di Pietro. Ti fa comportare come una persona non rigenerata. Non c'è posto per la vergogna. Ed è così importante che Timoteo comprenda questa cosa qua affinché il suo servizio diventi efficace. Se c'è vergogna, Paolo gli sta dicendo, non sarai efficace nel tuo ministero. Ma come si può vivere senza vergogna? Come si vive una vita senza vergogna? Come riesci a focalizzare la tua vita nel modo giusto, in modo da poter condurre una vita coraggiosa, audace per Cristo? E vedremo nei versetti di Prima Timoteo dal 6 all'8 tre cose nelle quali Timoteo è chiamato per vincere questa vergogna. La prima cosa era quella che lui doveva ravvivare il suo dono. La seconda, quella di ricorrere alle risorse che Dio dà. E la terza, di prepararsi a soffrire per Cristo. Ma oggi vedremo solo il primo punto, di ravvivare il suo dono. Paolo, al versetto 8, dice, scusate, al versetto 6, per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Cosa intende Paolo quando dice di ravvivare il dono di Dio? Cioè, in un certo modo Timoteo era chiamato a riprendere il controllo della sua situazione. La parola ravvivare ha un senso di... Avete presente quando il fuoco si sta spegnendo e ci sono le braci, ormai quasi non si vede più la fiamma, e per far riprendere la cosa, cosa facciamo? Soffiamo, forniamo maggiore ossigeno affinché la fiamma possa ritornare alta. E questo senso di ravvivare a questa cosa qua è un qualcosa che si sta spegnendo e dobbiamo buttargli del carburente affinché la fiamma torni a essere quella di prima. Perciò Paolo sta dicendo ravviva il dono che è in te perché è un punto fondamentale. Colpisce la radice stessa del problema di Timoteo perché altrimenti lui fallirà. Paolo dice al versetto 6, è per questo motivo, proprio per questo motivo, perché sa, gli ha appena detto al versetto 5, che riconosce la fede che era prima in sua nonna, poi in sua mamma e che era in lui. Per questo motivo, Timoteo, ravviva la tua fede affinché tu diventi utile nel compito di Dio. Timoteo era stato designato da Dio per una determinata funzione, per portare annuncio, istruzione, a essere guida nella Chiesa all'interno del corpo di Cristo. In pratica sta dicendo Paolo, se non ravvivi questo dono, tu non sarai utile nel tuo compito. Se in questo modo, in questo mondo hai ricevuto un dono da parte di Dio, lo devi mettere a servizio del tuo ministero. E se non lo fai, se non ravvivi questa fiamma, allora hai perso il senso di questa vita e dello scopo che Dio ti ha affidato. Questa è l'idea, questa è l'idea di ravvivare il suo impegno. In un certo modo Paolo sta dicendo a Timoteo, visto che tu sei un vero credente, perché conosco le tue radici e perché so che la tua fede è genuina, devi usare il dono di Dio. Non puoi rinunciare a fare questo. Ora, noi sappiamo che 1 Corinzi capitolo 12, versetto 11, sappiamo che tutti i credenti hanno dei doni. 1 Corinzi capitolo 12, versetto 11 dice che lo Spirito Santo distribuisce i doni a ciascuno in particolare come vuole. Pensate, ognuno di noi qua dentro, all'atto della conversione, riceve una qualche capacità, una qualche caratteristica da svolgere, è un dono di Dio affinché possa metterlo al servizio della Chiesa. E Paolo sta dicendo a Timoteo, anche tu Timoteo, all'atto della tua conversione hai ricevuto un dono di Dio e lo devi mettere al servizio della sua Chiesa. Non farti distrarre da quello che succede, non farti fermare da tutte le difficoltà che ti stanno capitando, ravviva il dono che è in te affinché tu non ti fermi. In altre parole, Paolo scrive in Prima Tessalonicesi capitolo 5, versetto 19, esorta a non spegnere lo spirito. Forse in un certo modo Timoteo, vinto da tutte le difficoltà, da tutte le incombenze, forse anche dalla solitudine nella quale si trovava, stava in un certo modo spegnendo lo spirito. Ed è interessante che il dono che Timoteo ha è un dono di Dio, quello che Paolo dice. Cioè è un dono della grazia. Non te lo guadagni. Non puoi fare nulla per ottenerlo, non puoi ricercarlo, non c'è modo che tu possa ottenerlo facendo chissà qualche sacrificio o qualche studio. Dio fa ad ogni credente un dono che sovranamente vuole attraverso l'opera dello Spirito Santo. E ci sono vari doni se noi andiamo nella scrittura, in Prima Corinzi 12, anche in Romani 12 vengono elencati vari doni, ma non importa, non è questa la sede per trattare quali sono i doni, è che questi doni sono una grazia che Dio dà agli uomini affinché lo possano mettere al servizio della Chiesa e quindi di altri loro fratelli. Nello specifico, Timoteo aveva sicuramente capacità a insegnare, non era una capacità che derivava dal suo talento naturale, lo aveva ricevuto all'atto della conversione. Ed è interessante che, come detto, Dio conferisce dei doni a ognuno e Dio dipinge la sua chiesa come un grande pittore dove attinge vari colori dalla sua tavolozza per dare vita alla tela e al quadro del disegno che lui vuole fare. Come detto, Timoteo sicuramente era un predicatore, un insegnante, una guida di chiesa, e un evangelista, e questo faceva parte del suo dono. E come ha potuto scoprire Timoteo che questo era il suo dono? Come avrà fatto a scoprire Timoteo che lui aveva tutte queste capacità? E sicuramente ha scoperto che aveva queste capacità semplicemente esercitando queste queste capacità e che queste capacità erano riconosciute dalla Chiesa come un qualcosa che tornava utile a tutti. Perciò Paolo sta dicendo: ravviva il dono di Dio che in te Dio ha compiuto un'opera nella tua vita, e se tu non ravvivi questo dono, alla fine non sarai più utile per Dio stesso. Quindi quando uso il mio dono sono non bravo per le mie capacità, ma sono abilitato dal potere di Dio a farlo rispetto più di qualsiasi altra cosa. In effetti io potrei essere capace a fare molte altre cose che non hanno a che fare con lo Spirito di Dio. Posso essere capace nello sport, nel lavoro, ma Dio non mi chiama a essere utile in questo senso qua. Paolo dice che Timoteo aveva ottenuto questo dono attraverso l'imposizione delle mani. Potrebbe essere che in un momento storico particolare Timoteo ha ricevuto proprio per imposizione, ma non parleremo di questo ancora una volta, di questo argomento, non importa come sia avvenuto. Il fatto stesso è che Paolo riconosce in Timoteo che Timoteo aveva queste caratteristiche. L'imposizione delle mani era anche un modo per riconoscere che c'era un dono della grazia nella Chiesa e che Timoteo era chiamato a esercitare. Era perciò responsabilità che Timoteo dovesse essere all'altezza del dono ricevuto. Timoteo era, se vogliamo, obbligato da Dio, obbligato dalla Chiesa, obbligato dai fratelli che erano intorno a lui a essere utile, a ravvivare questa fiamma. Quello che sta dicendo è che Timoteo aveva un talento straordinario che se fosse stato vinto dalla sua timidezza, non avrebbe potuto esercitare. Il dono spirituale che riceviamo ha l'esigenza di essere usato. Ecco perché esiste la Chiesa, altrimenti potremmo essere semplicemente salvati, e portati in cielo, ma abbiamo un compito su questa terra di rappresentare Cristo, e lo rappresentiamo attraverso anche i doni che Dio ci dà. Eppure ci sono chiese che sono piene di persone che semplicemente non riconoscono quale dono hanno. Pensano che essere cristiani sia un posto per spettatori, e hanno fatto il loro dovere semplicemente presentandosi alle varie riunioni, ascoltare e cantare qualche canzone. Paolo sta dicendo a Timoteo: guarda, io so che tu hai questa capacità e non puoi smettere di essere utile per Dio. Ed è lì che inizia la tua audacia, il tuo coraggio. Inizia riconoscendo che sei nella Chiesa perché Dio ti vuole e ti dà una capacità per essere utile per gli altri. Se vuoi essere incoraggiato, entusiasta, coraggioso, vincente, inizia proprio da questa consapevolezza che non siamo qua per noi stessi, ma siamo qua perché Dio ci vuole qua e ci dà le capacità per far fronte al compito che abbiamo. La nostra vera ragione di essere in una chiesa è servire Cristo con il dono che abbiamo. Beh, qualcuno potrebbe dire: ah, io ho un piccolo dono, o potrei essere solo utile, che ne so, nell'aiutare qualcuno. E va bene, l'importante è che tu spendi la tua vita nell'esercitare in quello che Dio ti ha dato. Il mondo deve sapere, ti deve riconoscere che quella capacità te l'ha data Dio. Perciò non importa chi chiudere il nostro dono dentro una definizione che troviamo nella Bibbia. Spesso noi leggiamo i vari doni che troviamo pensando e vogliamo dargli una qualche collocazione, ma il fatto che spesso si parla di doni in senso generico nella Bibbia, cioè quando si parla, che ne so, di predicazione, la predicazione può avvenire in mille modi diversi. Ogni predicatore può essere diverso uno dall'altro. L'importante è che faccia quello per il quale deve essere fatto. E il Signore, all'atto della grazia, quando ci conferisce questa capacità, ci dà il desiderio in un certo modo di esercitare un qualcosa in favore. E quindi è lì che nasce il tuo coraggio, la tua audacia deriva dal fatto che questo dono è Dio che ti stimola a fare un qualcosa. È Dio che ti ha progettato di fare qualcosa ed è diventa la tua nuova ragione di esistenza. Pensate che cosa tremenda è sapere che Dio mi ha dato un qualcosa che invece io non uso. Quando Paolo dice: ascolta Timoteo, so che non è facile e so che ti stai raffreddando un po' e so che hai molti problemi e sfide, però nonostante tutto tu devi ravvivare il tuo dono, ti devi disciplinare a esercitarti nel ministero. Questo è il fulcro della vittoria, è la disciplina a disporci a lavorare per il Signore. Paolo sta dicendo a Timoteo: non lasciare che il fuoco si abbassi, non perdere in un certo modo la bussola, l'attenzione deve essere posto su quello che Dio ti ha messo in grado di fare e niente di più e niente di meno. Il coraggio nasce anche dal senso del fatto che Dio ci ha donato qualcosa. Non ho paura di fare qualcosa perché Dio mi ha attrezzato per farlo. Non mi vergogno di fare qualcosa perché sono stato progettato da Cristo per farlo. Questo è ciò che lo Spirito permette di fare. Il passo di oggi ci chiama a non vergognarci. Da dove troveremo però la forza? E lo vedremo domenica prossima con le risorse che Dio ci dà per vincere la vergogna. Ma prima di tutto, come abbiamo visto, prima di tutto nasce da ravvivare il dono che è in te. Siamo chiamati a tenere viva la fiamma del dono che Dio ci ha dato. Perciò il passo è una sfida a esaminare il nostro cuore e chiederci: che cosa potrei fare io per essere utile per il corpo? Qual è il dono che Dio mi ha dato affinché io sia utile per Lui? In che modo potrò essere utile per i fratelli e per la Chiesa? Ne parlerò con qualcuno affinché mi guidi a capire quale dono, così come Timoteo è stato riconosciuto da Paolo, quale dono io ho ricevuto affinché sia utile per Cristo? Preghiamo. Signore Padre Santo, penso che tutti noi abbiamo, come credenti, vissuto la vergogna di esporci di fronte agli altri, di essere limitati dalla paura. E, Signore, il passo di oggi ci mostra che anche uomini di esempio della scrittura hanno dovuto lottare con questo sentimento. Siamo in buona compagnia, come abbiamo detto. E Signore, però riconosciamo che abbiamo l'esigenza di ravvivare la nostra fede, di ravvivare il nostro dono. E Signore, aiutaci a comprendere perché siamo qua. Come posso servirti meglio? Quale capacità mi hai dato affinché possa essere utile per l'avanzamento del regno di Dio. Signore, che la nostra mente possa essere focalizzata su questi aspetti. Spesso le nostre menti sono traviate da cose di tutti i giorni, eppure, Signore, il compito più importante è riconoscere che siamo dentro un progetto e che tu ci vuoi usare secondo la tua volontà. Perciò apri i nostri occhi spirituali e prepara le nostre mani a compiere l'opera che tu hai già precedentemente preparato affinché noi le pratichiamo. Vogliamo ringraziarti, Signore, per questo, in Cristo Gesù. Amen.
Grazie.